Radio Nuova Trieste presenta Lo splendore dello spirito, una parola semplice. A cura del professor Monsignor Pietro Zovatto.
Penso sia opportuno in questo momento vicino alla giornata della memoria dell'esule istriano ricordare la bella figura del vescovo Monsignor Raffaele Radossi, il quale fu consacrato vescovo di Parenzo e Pola nel 1941 a Venezia dal cardinale Adiodato Piazza, che poi venne anche in seminario di via Besenghi 16 a consacrare e ad aprire il seminario nel 1954 con grande gioia del vescovo Santin. E il vescovo Antonio Santin fu anche un consacrante di Raffaele Radossi, francescano conventuale, come si è detto, che lo conosceva fin da quando era parroco a Pola. Questo vescovo ebbe la sventura, appena fatto ordinario di quel luogo, di entrare nella conflittualità di tutte le componenti in lotta dell'Istria dal 1943-44 e in avanti. Innanzitutto c'erano i carabinieri che erano rimasti in Istria a difendere il territorio, i quali erano anche sostenuti dai repubblichini, i quali facevano capo al governo di Sanò di Benito Mussolini, che ormai era privo di ogni sostegno morale da parte della popolazione italiana. Vi erano poi in quel territorio anche i Domobranzi, coloro che difendevano il territorio nazionale della propria patria slovena. E anche questi erano, diciamo così, martiri e perseguitati dai tedeschi occupatori dell'Istria. E infine c'erano poi anche i Domobranzi, e coloro che non solo difendevano il proprio territorio, ma avevano per antagonisti i partigiani della Croazia, e cioè coloro che sostenevano il governo di Ante Pavelić. E ovviamente in tutte queste contraddizioni, opposizioni e lotte tra di loro si trovava una vasta popolazione di circa 300 o 350 mila abitanti inermi che doveva sopportare il peso di tante lotte intestine. La presenza quindi del vescovo Radossi era impegnata dal mattino alla sera a portare avanti il sollievo alla popolazione, a nutrirla, andare in giro con la sua macchina, magari a cercare farina fra i contadini, non solo in Istria, ma in qualche puntata anche nel Veneto, e a mantenere un numero sparuto di seminaristi che ospitava nel suo seminario di Parenzo, costruito proprio a lambire e a toccare il mare. Tutto questo ci mostra come anche gli ustascia non fossero l'ultimo ingrediente in questo parapiglia di confusioni, di lotte violente che scatenavano anche i rancori dei paesani che tante volte con le delazioni portavano ai tedeschi materiale di persecuzione. Dopo tutto questo dobbiamo sentire allora come il vescovo Radossi si impegnasse su tutti quanti questi fronti e come lui fosse stato oggetto da parte dei comunisti del maresciallo Tito di persecuzioni e anche di attentati. Uno in particolare si è dimostrato particolarmente violento. Quando gli furono scavate delle fosse lungo la strada, coperte appena da fogliame e da altre fronde, dove la sua macchina andò a sbattere, e questo gli costò a Trieste ben 3 mesi di ospedale per portare un poco di salute a questa persona che del resto anche era sempre malaticcia e sofferente per tutti i disagi e tutte le morti che vedeva attorno a sé. Questo vescovo quindi passava lenendo le ferite che incontrava, difendendo i contadini, difendendo anche i piccoli burocrati italiani e anche quelli slavi più di una volta. E anche questa Istria era come diventata il centro di tutte le contraddizioni di un territorio di confine, il quale vedeva i tedeschi occupatori, gli italiani con la presenza dei carabinieri, con la presenza dei repubblichini, con la presenza dei domobranzi, con la presenza anche di altre personalità che in qualche maniera cercavano di difendere o di restare. Emblematico il caso di Pola, dove le autorità italiane difendevano con i denti e a Fiume in particolare la fisionomia tradizionale di quella città e finirono per delazioni anche ad Auschwitz. I Presule comunque, quando dovette lasciare Pola, terminato il secondo conflitto e dovendo abbandonare la sua città e il suo vescovado perché gli inglesi lasciavano Pola dopo che era stata lasciata la città di Trieste, e dovette partire per ultimo dalla sua città, e gli inglesi gli fecero anche il dispetto di non lasciarlo passare per ultimo, ma di imbarcarsi solo nella penultima nave per poi a Trieste. Ma lui giocò d'astuzia e con la stessa nave ritornò anche indietro per consolare l'ultima parte di Pola che lasciava la propria città fra lacrime, fra dilapidazioni interiori, fra contraddizioni, contrasti e col cuore veramente affranto. Questa grande diaspora del territorio italiano in Istria ha lasciato tanti studiosi con la bocca amara. Il amaro fu ancora più acerbo quando i profughi venivano convogliati ad andare a Salerno o a Roma e passando per le città di Bologna e di Firenze avevano l'ultimo affronto, perché queste città che allora erano colorate di rosso e sotto la propaganda martellante dei comunisti italiani pensavano che quelli italiani tutti fossero fascisti, né più né meno come i partigiani rossi dell'Istria. Bastava essere italiano per essere tacciato di fascista e quindi nemico acerrimo da eliminare fisicamente. Tutto questo complesso di cause fu anche dal nostro vescovo superato egregiamente, perché una volta arrivato in Italia, divenuto vescovo di Spoleto, poté dedicarsi con tutte le sue forze ad alleviare le centinaia di campi profughi istriani sparsi per tutta quanta l'Italia. E da Spoleto ebbe poi l'ultimo affronto da parte del Ministero degli Interni del tempo, che era Mario Scelba, del resto anche molto benemerito per altre qualità del suo governo, il quale aveva segnalato molti profughi che erano spie di Tito, e allora a tutti faceva fare le impronte digitali per essere ben presto riconosciuti. Anche questo problema arrivò nell'episcopio di Raffaele Radossi, il quale fu invitato o intimato di dare le sue impronte. Il suo grido di protesta arrivò non solo alla segreteria di Stato, ma anche ai vari dicasteri, e se ne fece un caso pubblico, persino con una interrogazione in Parlamento, di questo uomo che tanto aveva lavorato, che tanto aveva fatto per tutta l'Italia, lui che poi era un istriano. Ne parla Pietro Zovato, preti perseguitati in Istria, e poi anche nell'altro volume Monsignor Raffaele Radossi, vescovo giuliano, dove si afferma tutta la corrispondenza, gli aiuti, una immane attività che fece per i profughi, in particolare per aiutarli anche economicamente. E in tutto questo era aiutato sì dal governo con contributi del resto modesti, ma in particolare dalla segreteria di Stato, che lo aiutava con fior di migliaia di lire di quel tempo, per non dire che qualche volta anche con milioni, per lenire le piaghe dei profughi, ma soprattutto per inserirli dinamicamente nel lavoro italiano e sentirsi di nuovo con la nuova patria recuperata.
Abbiamo trasmesso Lo splendore dello spirito, una parola semplice. A cura del professor Monsignor Pietro Zovatto.